Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudio Fasoli.
In questa seconda, a questo secondo incontro che ci porta a parlare ancora di John Coltrane, io vorrei personalmente mettere un po' di ordine nelle cose dette e nei tempi. Comunque io posso dire che ho incontrato questo nome per la prima volta molti anni fa, parliamo della fine degli anni 50, ascoltando un LP del Miles Davis Quintet. Era una novità e Davis era capo di un gruppo di musicisti che non mi erano familiari come altri. Però io volevo assolutamente ascoltarlo perché mi fidavo della produzione di Miles, che non sbagliava mai la scelta dei suoi musicisti. C'è da dire che Paul Chambers e Philly Joe Jones non mi erano del tutto nuovi. Red Garland mi incuriosiva perché avevo sentito o letto che era stato un pugile e mi chiedevo come le mani di un pugile potessero diventare quelle di un pianista. Coltrane mi era del tutto ignoto. Già quel cognome mi sembrava assai strano e inconsueto, quasi neppure americano. Sembra infatti che provenga dal nord dell'Inghilterra. A quel tempo, però, c'è da dire che Sonny Rollins invadeva la scena. Sonny Rollins aveva collaborato, è un grande tenorista, grande tenorsassofonista, anche lui, diciamo, grandissimo, e aveva già collaborato con Davis, con Monk e con molti altri ed era ampiamente riconosciuto come sassofonista tenore di riferimento. Le sue caratteristiche espressive erano molto legate alla tradizione del jazz moderno con cui era cresciuto, diciamo essendo nato nel 1930. Già a 20 anni aveva registrato con musicisti che erano ai vertici della scena jazz e il primo album a suo nome risale, credo, intorno al 51-52, non mi ricordo esattamente. Ai tempi, diciamo, della formazione del quintetto di Davis, Rollins aveva però dei problemi seri. Aveva deciso di disintossicarsi e per farlo aveva scelto di trasferirsi a Chicago, uscendo così dalle frequentazioni con il mondo della droga pesante. Davis aveva quindi dovuto rinunciare a lui, ma desiderava trovare qualcuno disponibile per integrare, come dire, la front line del suo quintetto. Cominciò quindi a guardarsi attorno e sembra che sia stato Jim Heath a consigliargli Coltrane. Jim Heath è il fratello di Percy Heath, il bassista del Modern Jazz Quartet. Quindi Jim Heath a consigliargli Coltrane. Coltrane che viveva ancora a Philadelphia in quel periodo. E per l'appunto credo che si siano incontrati in occasione di una performance di Miles laggiù. A quei tempi avevo avuto occasione di ascoltare e mi ero quindi già più familiari altri sassofonisti tenori, quali Johnny Griffin, Hank Mobley, per esempio Benny Golson e soprattutto Dexter Gordon. E li avevo ascoltati sui dischi e quindi li avevo addirittura sentiti in qualche concerto in Italia ed ero piuttosto aggiornato in proposito. Quindi rimasi un po' perplesso su questa idea di questo signor Coltrane che a me era, come dico, del tutto ignoto. Fino a pochi anni prima, devo dire che era il suono del sassofono contralto a dominare la scena del jazz moderno, data l'enorme popolarità di Charlie Parker, ma forse anche di Lee Konitz, che si alternava con lui nella vittoria dei referendum dei critici sulle riviste di jazz del mondo, tipo il Downbeat di Chicago. Ma se qui nomino soprattutto sax tenori e non contralti è perché questa era la scelta sonora di Davis, il quale sembrava rispettare un dettato che in quegli anni era condiviso da molti. Personalmente devo dire che questa formula, cioè della front line tromba più tenore, riconsiderata dopo tanti anni, tuttora mi incuriosisce tantissimo. Può significare l'unisono o l'armonia di due voci strumentali così lontane, ma anche così complementari. Attualmente uno dei miei progetti è proprio costruito su un organico di questo tipo. Ora, Coltrane, come dicevo, restava un po' un enigma per me. Non sapevo dove collocarlo, né tantomeno sapevo da dove venisse e cosa avesse fatto prima. A dire la verità, Neppure il primo ascolto me lo rese più appetibile. Il titolo dell'album è Relaxing e questo album per me è stato un album fondamentale. Il quintetto di Davis suonava soprattutto standard che sono canzoni del repertorio di Broadway, che era trasformata in maniera jazzistica. Dunque, e quindi ho ascoltato questo famoso Coltrane, John Coltrane, insomma, tanto enfatizzato. E il suo stile mi sembrava un po' declamatorio, devo dire, rigoroso, ma anche vigoroso e mai volgare. Direi sempre abbastanza elegante, come peraltro era la cifra stilistica dei gruppi di Davis. E quando dico elegante non mi riferisco ovviamente soltanto all'aspetto estetico. L'alternanza degli assoli era, direi, saggiamente dosata e controllata dal leader. L'energia e la penetrazione emozionale anche nel susseguirsi dei brani era intensissima e ricca di momenti pieni di pathos, devo dire. Ci sono anche delle sequenze congegnate piuttosto bene e poi assolutamente ci sono dei momenti molto esplosivi che si susseguivano e altre più contenute, molto più contenute e intimistiche. Così c'era appunto una certa varietà, una certa grande varietà nel susseguirsi dei vari brani di questo album. Io qui mi devo fermare, vi saluto, ci sentiamo nei prossimi giorni per il terzo incontro. Grazie a tutti per ora.